Ma buoni amministratori. Io sono convinto che ogni incontro che abbiamo nella presenza del Signore Gesù e davanti alla Sua parola è un incontro unico, irripetibile. E nello stesso tempo è un incontro dove la nostra vita può cambiare, può avere una svolta completamente diversa. Se veniamo alla presenza del Signore, se ascoltiamo con un cuore umile, ricettivo, onesto, certamente il Signore ha un messaggio da mettere dentro di noi, al di là di chi parla, è vero? E se l'ascolto è davvero serio, la vita cambia. Magari, come si diceva l'altra volta, il Signore ci può anche chiamare a vedere il film della nostra vita e incoraggiarci, spronarci a camminare in modo diverso laddove non camminiamo bene. Come vi dicevo, in riferimento all'ospitalità, è un argomento che mi sta toccando molto, che non avevo mai affrontato come lo sto affrontando in questi giorni. E io voglio ancora dire qualcosa su questo e poi vedremo che cosa possiamo dire ancora continuando la nostra riflessione. Tutte le verità che troviamo nella scrittura si trovano realizzate nella persona di Dio, cioè quello che Dio chiede a noi di fare, Dio lo fa prima di noi. Ad esempio, il Signore ha dato all'uomo il lavoro, lo troviamo nella Genesi, ha messo l'uomo nel giardino e ha detto di lavorarlo e di custodirlo, ma il primo lavoratore è stato Dio, che ha creato i cieli e la terra. Lui ha lavorato e non si è stancato. Tutte le verità a cui noi siamo chiamati a guardare sono verità che realizza Dio in primo luogo, e Lui l'esempio per eccellenza. E io voglio portarvi questo pensiero per qualche minuto, cioè quello vedere come Dio è l'esempio dell'ospitalità. Non so se ci avete mai pensato. L'esempio supremo, eccellente, di ciò che significa essere ospitali, noi lo vediamo in Dio. E lo vediamo prima di tutto ricavando una verità che abbiamo ricordato più volte e che questa sera vogliamo vederlo in un altro, sotto un altro aspetto, cioè tutto quello che noi abbiamo è là dove noi viviamo, là dove noi siamo, appartiene tutto al Signore. Allora, che cosa significa questo? Significa che non ci appartiene niente. Addirittura, fratelli, non ci appartiene neanche il fiato che abbiamo, neanche l'alito vitale. Voi ricorderete sicuramente in Daniele capitolo 5, quando Daniele deve parlare al re Baldassarre e deve dire a questo re: tu hai dimenticato che Dio ha nelle sue mani il tuo soffio vitale. E Dio ha detto: tu oggi sei un uomo morto. Noi dimentichiamo che se questa mattina ci siamo alzati, che se abbiamo una casa, che se abbiamo un lavoro, anche la terra sulla quale camminano i nostri piedi appartiene al Signore. E questa è una cosa molto importante. E io sono convinto che se questa visione delle cose di Dio, che è una visione reale, non è un fatto religioso, è vero? Ma è una visione reale, di fatti reali, e se questa visione diventa vita dentro di noi, tutta la nostra prospettiva della vita cambia in un momento. Ci fermiamo e cambia tutto. Ricorderete ad esempio quell'uomo che ha detto: adesso io mi sono arricchito, ho tanti beni. E quindi lui parla a se stesso, all'anima sua, e dice: adesso che cosa farò? Farò questo, farò quest'altro. Il Signore cosa dice? Stolto, questa notte stessa io ti ridomanderò l'anima. e tutto quello che tu avrai accumulato di chi sarà. Questo uomo aveva dimenticato che se poteva avere qualcosa, se lo ha potuto guadagnare, era tutto del Signore. E lui era soltanto, e doveva essere, costituire, soltanto un amministratore. Venite un attimo nella prima lettera di Paolo ai Corinzi. Abbiamo questo principio molto molto importante. Capitolo 4 di prima lettera ai Corinzi, i versetti 6 e 7. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Prima Corinzi, capitolo 4, versi 6 e 7. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare non oltre quello che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Guardate adesso. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Capite cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Sicuramente sta parlando anche di doni spirituali, di capacità spirituali che i credenti portano, usano per l'edificazione della Chiesa. Ma Paolo sta dicendo: che cosa possiedi tu che non abbia ricevuto? Siamo coscienti, fratelli, che tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto dal Signore? Perché se noi dimentichiamo questa verità, noi abbiamo perso il senso della vita cristiana. Allora noi possiamo, dimenticando questa verità, anche arrogarci il diritto di trattare tutte le cose che abbiamo come se fossero perfettamente nostre. Ma non lo sono. L'abbiamo visto anche l'altra volta. Siamo venuti nudi, ce ne andremo nudi. Non ci portiamo niente. Non abbiamo portato niente, non ci porteremo niente. Quando siamo venuti qua, le cose erano già così. E non ci porteremo niente. E Paolo dice: perché tu ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Forse questa sera potremmo dire: perché tu tratti ciò che hai come se fossero tue? Come se tu non l'avessi mai ricevute. Allora, se le cose stanno così, e le cose stanno in questo modo, allora vuol dire che noi stessi in questo mondo e tutto quello che abbiamo siamo ospiti di Dio. Capite il senso, fratelli? È una verità che noi ricaviamo all'interno di un'altra verità. Se tutto appartiene a Dio, se questa terra appartiene a Dio, se la casa che io dico essere mia, o il lavoro o i soldi che dico essere miei appartengono al Signore, allora vuol dire che io sono soltanto un ospite. Venite nel Levitico, capitolo 25. Levitico, capitolo 25. E voglio leggere con voi solo il verso 23. Voi sapete che qui si parla del giubileo. Non è il giubileo cattolico, quello non ha proprio nessun significato, non ha nessun nesso con la scrittura. Ma per chi non è a conoscenza di questa verità, nell'Antico Testamento il giubileo veniva ogni 50 anni e il giubileo serviva per ritornare a quelle che il Signore ci aveva dato, alla proprietà. Ad esempio, quando si vendeva un terreno, una casa, quel terreno non si vendeva sulla base del valore reale del terreno, ma si vendeva soltanto in prospettiva degli anni che mancavano per arrivare al giubileo. Allora, se mancavano, per dire, 10 anni, la persona che vendeva il terreno vendeva non il terreno in sé, ma vendeva ciò che il terreno fruttava, cioè il frutto di quel terreno. E non poteva vendere il terreno perché non era il suo. Guardate, il Signore dice alla fine di tutto questo discorso, versetto 23, le terre non si venderanno per sempre perché la terra è mia. Guardate adesso, fratelli, e voi state da me come stranieri e ospiti. È bello questo, è una grande verità questa. Noi siamo in questo mondo come? Come degli ospiti di Dio. È lui che ci sta ospitando nello stare qui, su questa terra. Allora, se possiamo camminare, possiamo tornare a casa, se le ruote della nostra macchina possono arrivare fino a casa nostra e quindi usare del terreno per arrivare lì, è perché Dio ci ha ospitati. L'ospite, colui che esercita l'ospitalità per eccellenza, è il Signore, fratelli. E noi dobbiamo capire questo. La terra non si può vendere perché il Signore dice è mia. È una verità che vale soltanto nell'Antico Testamento o vale anche oggi? È del Signore o non è del Signore tutto? È ancora il padrone Dio o è il padrone soltanto nell'Antico Testamento e adesso non lo è più? Dio è sempre il padrone. Perciò Dio dice, stai attento come parli, perché non c'è nulla che ti appartiene. Ti è dato tutto in prestito, ti è dato tutto in usufrutto, e tu, tutti quanti, io, siamo ospitati da Dio qui. Quando l'ospitalità finisce, allora ce ne andremo. Ma non siamo i padroni di niente. E questa è una cosa, direi davvero, molto molto importante. Un altro aspetto attraverso il quale il Signore vuole parlare di ospitalità, l'abbiamo detto di passaggio più di una volta, nell'Apocalisse capitolo 3 versetto 20, quando si parla della chiesa di Laodicea, un passo tragico, triste sotto molti aspetti, che riguardava la chiesa di Laodicea, una chiesa che non esiste più, come d'altronde nessuna chiesa dell'Asia Minore esiste più. E nel versetto 20 il Signore dice, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Abbiamo ricordato più di una volta qual era la vera tragedia di questa chiesa. In questa chiesa non c'erano peccati che noi possiamo definire eclatanti, tipo adulterio, fornicazione, idolatria, peccati dove si possono palpare con le mani. Questa è una chiesa che manifestava una presunta autosufficienza. Io non ho bisogno di nessuno. Io ho tutto per curarmi dal punto di vista medico, e a me non manca niente. Io sono ricco, io ci vedo bene. E guardate oggi, fratelli, oggi nessuno più ascolta i consigli. Oggi tutti sanno tutto. E sapete chi è il consigliere? Ci sono due consiglieri oggi che sono per la maggiore dei credenti. È la scolastica. Io ho studiato e so tutto. Io so come si curano i bambini. Io non ho bisogno del libro dei Proverbi. E un'altra insegnante che abbiamo è la televisione. È la televisione che ci dà i consigli, che ci dice come si vive, ciò che dobbiamo pensare. Allora quando un fratello si avvicina e dice qualcosa, dà un consiglio, questo diventa brutto. E questa chiesa pensava così, io non ho bisogno. Cioè, io non ho bisogno di consigli, io sono ricco, e nello stesso tempo io non ho bisogno di avere comunione con nessuno. Io ho una bella casa, non mi manca niente, un buon lavoro. Perché dovrei aver bisogno di te? Sono un frequentatore di adunanze, cos'è che vuoi di più? Ma io non ho bisogno di niente. Non ho bisogno neanche di Dio. Tant'è vero che Gesù si trovava alla porta di questa chiesa, fuori da questa chiesa. Non aveva comunione con questa chiesa. Però il mio messaggio è questo. Gesù parla di comunione in termini di ospitalità. Avete notato? Il Signore vuole ospitarci. Lui vuole stare insieme con noi. Vuole sedersi a tavola insieme a noi. Il Signore vuole cenare con noi. E qui la cena è proprio il simbolo dell'ospitalità. Qualcosa di veramente importante. Un altro aspetto che ci parla dell'ospitalità di Dio, del Signor Gesù in questo caso, è nel giorno del rapimento della Chiesa. Andiamo in Giovanni capitolo 14, E guardate i termini con cui Gesù parla del rapimento della Chiesa. Il Signore che verrà, che tirerà via la Chiesa dalla terra. E guardate in quali termini ne parla. Capitolo 14 di Giovanni, i primi tre versi. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Che cosa ci sta preparando il Signore? Ci sta preparando una casa. Anche nel cielo saremo ospitati. Non sarà un'ospitalità temporanea, ovviamente, ma anche nel cielo saremo ospitati. Dio sta preparando per noi una casa, e in questa casa noi staremo per sempre col Signore. Allora, quando il Signore ci chiama ad ospitare, ad esercitare l'ospitalità, non un'ospitalità sporadica, giusto per far contento a qualcuno, così almeno stanno zitti, va bene, vi ho a casa, va bene, domenica viene a casa, almeno la finisci, stai zitto. No, non è questo. È proprio un servizio, un ministero che io prendo a cuore per l'edificazione della Chiesa. E prima di me lo ha fatto il Signore. E prima di me lo sta facendo ancora il Signore. E io sono qui perché Dio mi sta ancora ospitando, perché Dio non mi ha ancora cacciato dalla sua proprietà. Questo mondo, la casa che ho, Dio mi sta ancora ospitando. E allora io voglio essere un imitatore di Dio, come è scritto in Colossesi, capitolo 5, i primi versetti. Siate imitatori di Dio, perché Dio è colui che ci sta ospitando. E nonostante ci stiamo comportando male, non ci stiamo comportando proprio bene, e nonostante che siamo dei peccatori, il Signore ancora non ci ha cacciati. Ci tiene ancora nella sua casa. E questo è davvero molto bello. E il Signore sta ospitando tutti. Non sta ospitando soltanto quelli che sono simpatici, quelli che si comportano in un certo modo. Il Signore sta ospitando tutti. E questo deve essere anche il pensiero, il principio che deve accompagnare la nostra vita. Un altro passo molto interessante che mi ha fatto riflettere, nel Vangelo di Matteo, capitolo 8, si parla ancora di ospitalità, si parla ancora di tavola, perché ogni volta che si parla di comunione, di stare insieme, di stare col Signore, è sempre intesa come ospitalità. Capitolo 8 di Matteo, versetto 11, un passo molto molto interessante. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola, notate, con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Che bello! Il Signore ci ospiterà ancora anche nel cielo. Nel cielo saremo a tavola, avremo comunione, staremo insieme ai tre principali patriarchi che noi abbiamo nell'Antico Testamento, che sono il simbolo anche di tutto il popolo di Israele salvato, con Abramo, Isacco e Giacobbe. Staremo a tavola, staremo con loro, ci conosceremo, e questo è molto bello. Diremo, ecco, questo è Abramo. Abramo, forse gli faremo qualche domanda, come mai si è comportato in un certo modo, non lo so. Però questa fa parte della comunione. Staremo con Abramo, Isacco e Giacobbe. E un ultimo pensiero riguardo a questa verità lo troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 12. Luca, capitolo 12. Ci sono molte altre verità che sto sorvolando. Ad esempio, è bello vedere come Maria, Marta di Betania hanno ospitato il Signore Gesù. È vero? Quante volte hanno ospitato? È bello vedere, ad esempio, quando Paolo scrive la lettera ai Romani nel capitolo 16, l'altra volta abbiamo visto di Aquila e Priscilla, ma è bello, mi sembra, nel versetto 13, se ricordo bene, viene parlato di un certo credente, Rufo, dice l'eletto del Signore, e dice di salutare sua madre, che dice, prego, è anche mia madre. È bellissimo, no? È vero? Un uomo di Dio che non aveva una casa, un uomo di Dio che girava per predicare il Vangelo, non aveva un conto in banca, non poteva pagare un affitto. Però quando scrive questa lettera dice: Rufo, questo uomo veramente che è un collaboratore, che serve il Signore, e cosa sta dicendo implicitamente? Io sono stato a casa sua e sua mamma è stata anche la mia, cioè mi ha fatto il letto, mi ha fatto le pulizie, mi ha fatto da mangiare. Che bello, fratello, è vero? Che bello. Non vi piacerebbe che qualcuno scrivesse qualcosa che durasse nei millenni? Non so dove c'è scritto il vostro nome, dice: io sono stato a casa di questa persona. È veramente stato qualcosa di bello. È straordinario questo. Pietro poteva dire a Gesù in Matteo 19: Signore, noi abbiamo lasciato case, madre, figli, che ne avremo? Cosa dice il Signore Gesù? 100 volte tante. Madre, case, figli, eccetera. E chi serve il Signore e lo serve con tutto il cuore, può veramente dire di avere tante mamme, di avere tante case, di avere tanti fratelli. Io lo posso dire. Se il Signore mi farà arrivare in Germania, domenica, io troverò un'altra mamma, troverò un'altra persona che farà le pulizie, che mi farà da mangiare, che mi ospiterà. E questa è, guardate quanto è importante l'ospitalità, quanto è importante, fratelli. Ma prima, come tutti i servizi, come tutti i doni, i carismi, vanno prima di tutto esercitati nella propria assemblea. È strano. Non è ospitalità dire: oh, vieni il fratello Tizio, ma io con lui ho una bella amicizia, lo voglio a casa mia. Quella non è ospitalità. Queste sono sciocchezze. L'ospitalità è dire al Signore: la mia casa ti appartiene, Signore, e io sono sempre pronto. E non faccio una selezione. Questo sto approfittando, questo non sto approfittando, questo lo merita, questo non lo merita, non importa. È un bene del Signore e lo voglio usare per la gloria del Signore. Questo è bello, fratelli. E vi assicuro, il tempo io non ce l'ho per spiegare tutto questo, ma se il Signore permetterà che verrà stampato questo libro, noterete quanti benefici riceve la persona che ospita. È la prima persona che riceve le benedizioni. E alcuni, senza saperlo, dice l'Epistola agli Ebrei, hanno addirittura ospitato gli angeli. E c'è stato qualcuno che, oltre agli angeli, ha ospitato anche il Signore Gesù. Abramo, vi ricordate? Abramo, nel capitolo 18 di Genesi, vede tre uomini e si affretta: venite a casa mia, e ammazza e fa ammazzare gli agnelli più belli. È vero? Ma Abramo non sapeva che era il Signore. Vede tre uomini, poi due di loro, erano due angeli, si avviano verso Sodoma per portare il giudizio contro Sodoma, e Abramo si ferma presso il Signore. Ma sapete una cosa, fratelli? Quando ospitiamo i figli di Dio, sono più importanti degli angeli. E questa è una cosa bellissima. Possiamo avere in casa molto più degli angeli, che tra l'altro, secondo gli Ebrei 1,14, sono i nostri servi, coloro che ci aiutano. Noi possiamo avere di più in casa. Non priviamoci di questa grande opportunità, di questa grande ricchezza. E dicevo, capitolo 12 di Luca, leggiamo i versetti da 35 a 40 per capire il contesto, anche se non lo commenteremo come ovviamente merita. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprire appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda, alla terza vigilia, li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Non sta parlando del ritorno, del rapimento della Chiesa, però un principio vogliamo prendere, che bello, vero? Il Signore, il figlio dell'uomo, colui che ci è già servito, ci vuole servire ancora. Vuole servire quelli che lo hanno servito. Se vi troverà così, lui si rimboccherà le vesti, vi farà mettere a tavola, vi ospiterà e vi servirà. Colui che ci è già servito vuole servire quelli che lo servono. È bellissimo, non è vero, fratelli? Il più grande, la più grande ospitalità è quella del Signore. Ricordiamoci domani quando ci alziamo, quando torniamo a casa. Portiamocelo questo pensiero nel cuore. Io sto camminando, sono per le strade, sto calpestando della terra, un terreno, qualunque esso sia, ma tutto questo appartiene al Signore, sono un ospite. E grazie al Signore che non mi ha ancora cacciato via. Anche quando lo meritiamo, il Signore non ci caccia via. E questo è davvero molto molto bello. Allora, molto velocemente, perché non voglio addentrarmi in tutta questa riflessione, un secondo punto che non voglio lasciare, ma che non voglio, ripeto, addentrarmi. Cosa dimostra chi non esercita l'ospitalità? Io ho elencato 7 anomalie, 7 problemi. Poi, se volete, questi sono per me uno specchio davanti al quale posso vedermi. Se voi vedete che vi trovate dentro in qualcuna di queste anomalie, allora potete dire al Signore di perdonarvi. Se io mi vedo in qualcuna di queste anomalie, posso chiedere al Signore di perdonarmi. Qual è la prima anomalia? Se l'ospitalità è un comandamento del Signore, come abbiamo detto, non ospitare è disubbidienza. Esercitiamo la disubbidienza. In secondo luogo, dimostro di avere poco interesse alla comunione fraterna. Una comunione troppo limitata, fatta soltanto di adunanze o forse qualche altra cosa, ma dimostra di non avere molto interesse alla comunione fraterna. Secondo, terzo, ho un poco spirito di unità. Non promuovo l'unità del corpo all'interno della Chiesa, come abbiamo visto in Atti 2 la volta scorsa, che non voglio ripetere. In quarto luogo, ho scritto forse, ma voi lo sapete se è così, sto mostrando avarizia e sto molto attento a non spendere di più. Molte volte c'è avarizia e questa è idolatria, dico forse. Altre volte è mancanza di comunione con Dio. Allora, dal momento che non esercito la comunione col Signore, non leggo la parola, non ho un tempo di preghiera, non ho questa comunione ravvicinata col Signore, ovviamente non la posso avere neanche con i fratelli, e non soltanto nell'ospitalità, ma non ce l'ho in molti aspetti di quelli che può essere, che possono essere le attività della Chiesa stessa. In sesto luogo, è mancanza di consacrazione. Non essendo consacrato a Dio, come abbiamo letto la volta scorsa in Romani 12 e versetto 13, non posso esercitare con premura, con impegno, con dedizione l'ospitalità. In settimo luogo, c'è indifferenza. Non mi interessa niente. Ha detto una volta una sorella a mia moglie, ha detto: Felicetta, quando sto bene io e stanno bene i miei figli, questo mi basta. Peccato che i suoi figli si sono persi. Mi piacerebbe chiedere adesso se è contenta. Perché molte volte non ci rendiamo conto che facendo così noi penalizziamo anche i nostri figli. Pensate ad esempio, permettetemi questa, come dire, questa fuori programma, non so come chiamarlo. Pensate ad esempio a delle famiglie che hanno figli adolescenti o bambini. Che bello se, incontrandosi e mettendosi d'accordo, possono tenere insieme questi ragazzi e anziché farli andare dove non dovrebbero andare, farli avere dei pensieri che non dovrebbero avere, tenerli insieme il sabato, la domenica. Però bisogna aprire le case. E chi apre la casa? E chi la pulisce dopo? domani devo andare a lavorare, questo costa. Ma che bello se i nostri figli possono stare insieme, magari con qualche fratello che dà un pensiero, che si canta. È vero, è anche un prezzo, è anche un sacrificio, però che risultati possiamo raccogliere? Ma se teniamo la casa chiusa, raccoglieremo altri risultati, sicuramente non molto belli. Allora andiamo avanti alla nostra riflessione e torniamo al nostro tema di amministratore. Torniamo a Prima Pietro, capitolo 4, e vediamo dove, fino a dove il Signore vorrà portarci questa sera. Prima Pietro, capitolo 4, leggiamo i versetti 10 e 11. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, letteralmente diaconia, ma un servizio anche pratico, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Quando mi sono messo davanti a queste riflessioni, ovviamente mi sono posto anche delle domande. E una delle domande che mi sono posto è stata questa: come posso io realizzare quelle che abbiamo detto fino a questo punto? Cioè, come faccio io adesso a vivere ciò che mi è stato insegnato dalla parola di Dio? Non è facile, fratelli. Vivere la vita cristiana non è facile, è vero? Abbiamo ricordato ieri ai corsi che quando Gesù ha detto ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? E poi ha detto ancora ai suoi discepoli: e voi chi dite che io sia? È vero? Abbiamo visto che questo costituiva uno spartiacque nel ministero del Signor Gesù, perché da quel momento in poi, dopo la risposta di Pietro, Gesù comincia a parlare della sua passione. Lo stesso lo troviamo in Marco capitolo 8 dal versetto 31. C'è proprio, come dire, una fase nuova nella vita del Signore Gesù. Lì comincia a parlare della sua sofferenza, di quelle che gli aspettava, di quelle che avrebbe subito, dell'umiliazione, della morte, proprio da parte di coloro che avrebbero invece dovuto riconoscerlo come Messia. Però nello stesso tempo abbiamo detto che diventa uno spartiacque anche per i credenti, per i discepoli, perché lì Gesù cosa dice? Avete capito il messaggio? Veramente io sono il Cristo, l'eletto di Dio? Abbiamo capito questo messaggio? Io ho detto: che dite voi chi è Gesù? Avete compreso la risposta di Pietro? Bene, adesso Gesù dice, e questa è la ragione per cui molte persone non si convertono, oppure ci sono delle conversioni che non si capiscono che conversioni sono. Se voi adesso, Gesù ha detto, volete venire dietro a me, dovete rinunciare a voi stessi, dovete prendere la vostra croce, non quella di un altro, e per amor mio del Vangelo mi dovete seguire. Ecco perché non è facile vivere cristianesimo. Perché non è facile? Perché se non prendiamo la croce, se non moriamo noi stessi, non possiamo vivere cristianesimo. Il cristianesimo non è una religione, non è lo stare insieme, l'aggregarsi con altre persone che la sanno dire bene, lunga, o magari metterci dietro e nascondersi mentre gli altri vanno avanti. Non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è morire a noi stessi. E se noi non moriamo noi stessi, e non moriamo ogni giorno, secondo quello che è scritto in Luca, capitolo 9, versetto 23, noi non possiamo vivere il cristianesimo. Ecco la ragione per cui tanti non vivono il cristianesimo, pur dicendosi cristiani. Non è possibile, che bisogna morire. Morire a tutti i nostri diritti, alle cose che noi possediamo, che crediamo di possedere, che sono nostre. Non è possibile questo. Allora mi sono posto questa domanda: è difficile vivere queste cose, perché noi viviamo ancora in un corpo di peccato. Noi viviamo ancora, come dire, immergendosi in noi stessi. Noi abbiamo ancora dei diritti. Guai a chi mi dice qualcosa. Tu non mi devi dire niente. Io so cosa devo fare. Allora, quando noi ci troviamo in queste situazioni, diventa molto difficile vivere il cristianesimo. Diventa impossibile vivere il cristianesimo. E allora io ho trovato, in questo passo che abbiamo letto di Prima Pietro, meditandolo un po' di più, ho trovato quattro punti principali che ci aiutano a realizzare quelle che abbiamo detto fino adesso. Mi spiace che il tempo sta passando e forse non farò in tempo, ma guardate, voi avrete ancora un po' di pazienza con me, non questa sera, magari una prossima volta. Guardate, ci sono quattro punti principali che ci aiutano a realizzare tutto questo, che se vengono temperati, se vengono vissuti, allora noi possiamo avere una svolta decisiva nella nostra vita, senza seguire più la routine, diciamo, della vita che abbiamo seguito fino adesso. Allora, qual è il primo? Il primo che vediamo qui, l'abbiamo letto nel versetto 10, possiamo tradurlo in termini secondo il nostro studio: tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, che siano carismi, che siano doni, che siano beni, eccetera, dobbiamo gestirli tutti per il bene degli altri. Avete notato cosa dice Pietro? Lo metta a servizio degli altri. Questo è in qualche modo, possiamo dire, proprio, come si può dire, una soluzione. Qualcosa che ci permette di poter realizzare. Allora, che cosa abbiamo detto prima? Anche il terreno che calchiamo non ci appartiene. Anche il fiato che respiriamo non ci appartiene. Allora, tutto quello che Dio ci dà la grazia di poter realizzare, qualunque cosa sia, di ordine spirituale, di ordine materiale, siamo chiamati a gestirlo come? Per il bene degli altri. Notate, fratelli, questo principio stabilisce due verità, ha una duplice verità. Questo principio, in qualche modo, stabilisce lo scopo, se volete, e la veridicità dei doni e dei beni che abbiamo ricevuto. Qual è il principio di tutti i beni che noi riceviamo, come ad esempio i doni, i carismi spirituali? Qual è il principio? Lo troviamo in Prima Corinzi, capitolo 14, versetto 26. Alla fine cosa dice l'apostolo Paolo? Fate tutto per l'edificazione della Chiesa. E Dio non ci conferisce dei doni, delle capacità, dei beni per gratificare noi stessi e basta, per far piacere solo a noi, per fare del bene solo a noi, o peggio ancora, per gratificare il nostro orgoglio, la nostra carne. Questa è una cosa cattiva, perché quando arriverà il giorno in cui noi dobbiamo lasciare tutto, noi lasceremo con amarezza. Sapete cosa ha detto Bonhoeffer quando, a solo 39 anni, il 9 aprile del 45, i tedeschi e i nazisti l'hanno impiccato? Perché è stato uno dei pochi che ha contrastato il nazismo di Hitler. Sapete cosa ha detto quando l'hanno impiccato? Ha detto: questa è la fine della mia vita terrena, ma è l'inizio di una nuova vita. Non dovevo lasciare niente qui. Questo è l'inizio della vera vita, ha detto Bonhoeffer. E quando noi ce ne andremo, avendo fatto la volontà di Dio, noi diremo: ce ne andiamo per una vita migliore. Abbiamo goduto dei beni del Signore, ma li abbiamo goduti insieme ai nostri fratelli. Li abbiamo goduti per il bene della testimonianza. E l'apostolo Pietro dice: mettetelo per il servizio degli altri. Paolo ai Filippesi, nel capitolo 2, dirà di stimare il fratello più di noi stessi. E questo è qualcosa di straordinario. E nello stesso tempo la seconda verità stabilisce la potenza grazie alla quale possiamo diventare dei buoni amministratori. Allora non soltanto diventa, come dire, stabilisce la veridicità di qualcosa che viene da Dio, che non è il frutto soltanto del nostro lavoro, ma stabilisce anche la potenza grazie alla quale noi dimostriamo di essere dei buoni amministratori delle cose di Dio. Il Signore mi ha dato questo, il Signore me l'ha dato anche per i miei fratelli, me l'ha dato perché l'Evangelo possa essere predicato, me l'ha dato perché tutti possano ascoltare prima che venga la fine e dove nessuno potrà più ascoltare il Vangelo. Come ha detto Gesù, fino a quando c'è la luce allora si può predicare, ma la luce finirà, arriverà nelle tenebre. Finiremo anche di avere la forza mentale, la forza fisica, finiremo tutto, ma potremo dire alla fine dei nostri giorni, magari su una sedia a rotelle, magari, non lo so, vecchi con il bastone, potremo dire magari con la voce molto soffusa, bassa, ho fatto quello che il Signore mi ha dato di fare, e poter essere felici anche avendo 90 anni. Che bello poter arrivare così, fratelli, come mi piacerebbe arrivare così. È qualcosa di estremamente bello. E questo cosa permette? Che l'egoismo viene distrutto. Pensate, fratelli, poi mi fermo. Notatelo, il capitolo 2, dal capitolo 2 al capitolo 5 del Libro degli Atti. In questi capitoli muoiono quattro false divinità davanti alle quali molto spesso e molti credenti offrono i loro sacrifici, la loro vita, i loro valori più belli, la loro famiglia, i loro figli, il loro tempo, offrono le cose migliori. Quattro false divinità. Sapete quali sono queste quattro false divinità? Primo, l'autosufficienza. Questa è una divinità terribile davanti alla quale molti credenti offrono i loro sacrifici. Un'altra divinità davanti alla quale spesso ci prostriamo, è l'egoismo. Ci occupiamo soltanto di noi stessi, solo della nostra famiglia. Ci coltiviamo il nostro orticello e mettiamo i recinti affinché nessuno possa entrare. I credenti, la primitiva chiesa diceva, i credenti non dicevano di possedere qualcosa, tutto era messo in comune. Un'altra divinità che muore nel Libro degli Atti è la malizia. Facevano tutti con semplicità di cuore. I credenti che ascoltavano non dicevano ce l'ha con me, sta predicando per me. Quanto è scocciante questo, dice sempre le stesse cose. Ascoltavano con il cuore aperto e mettevano in pratica con tutto ciò che loro potevano per il bene e l'avanzamento del regno di Dio. E infine, come quarta falsa divinità, l'individualismo. Non erano credenti che non avevano niente da dare, niente da ricevere. Erano credenti che partecipavano all'opera del Signore e partecipavano col tempo, partecipavano con i loro beni, partecipavano a tutto quello che loro possedevano. Se vogliamo una chiesa sana, potente nella testimonianza, se vogliamo una chiesa così, fratelli, se la vogliamo, perché purtroppo ho paura che poche persone vogliono una chiesa così, ma se noi la vogliamo, dobbiamo smettere di offrire i sacrifici davanti a queste quattro divinità. Il costo è la perdita della sensibilità verso tutti i valori migliori, sarà il prezzo che noi pagheremo. Allora, se al Signore piacerà, e mi chiedo perdono, non avrei neanche mai pensato di dare così tanti messaggi per questa riflessione. Vorrei parlarvi di altri tre punti domenica mattina, prima di andarmene in Germania. Ma nel frattempo, fratelli, portiamoci a casa questo messaggio. se in qualche modo Dio ti ha detto qualcosa, non te l'ha detto Gino. Se in qualche modo il Signore mi ha detto qualcosa, e l'ha detto, me l'ha detto il Signore. E se vogliamo essere veramente intelligenti, se vogliamo cominciare a camminare dalla saggezza, diamo ascolto al Signore e non ci pentiremo. Fra qualche anno diremo soltanto una frase: l'avessi fatto prima. Questo diremo e non ci pentiremo. Che Dio benedica, fratelli, nel vostro cuore, quello che ha voluto comunicarci. Amen.